la redazione di Difesa e Sicurezza. Siamo collegati?
Buonasera a tutti.
Ah, oggi si sente benissimo, perfetto. Partiamo dall'attualità. A che punto siamo in questa guerra che non è finita l'8 marzo come Putin sognava?
No, la guerra purtroppo dura, probabilmente durerà, ma si sta mostrando in questi giorni in tutta la sua crudezza e crudeltà per certi versi.
Come mai?
Perché dopo la strage di Buca, che è quello in cui sono stati massacrati, trucidati una serie di civili ucraini legati mani e piedi, poi giustiziati dopo aver subito torture e violenze, oggi c'è stato un altro episodio che fa tornare alla mente gli orrori, i grossi orrori di quello che abbiamo visto anche con lo Stato Islamico. La Russia ha bombardato a Kramatorsk, che è una stazione, dopo aver fatto una ricognizione, per cui non è anche a dire che si pensasse ci fossero i militari, piena di persone che stavano cercando di lasciare la città in treno, per cui di evacuare. Il bilancio è di almeno 50 morti, sono tutti ed esclusivamente civili.
Mamma mia, ed è negato questo atto come spesso accade oppure non se ne parla? Come...
Assolutamente, Mosca dice che è stato un missile ucraino in dotazione all'esercito ucraino, ma non è assolutamente vero, si parla di un missile Iskander che ha a disposizione solo la Russia.
Mamma mia, vabbè. Leggo anche, Ankara avanti con i colloqui, ma un accordo è lontano. Secondo quanto riferito da un funzionario del governo turco, sia la Russia che l'Ucraina sono disponibili a tenere nuovi colloqui in Turchia, ma restano lontani da un accordo su un testo comune. Vero? C'è molta distanza?
Assolutamente. Probabilmente, almeno per quanto riguarda la Russia, sembra molto un tentativo per prendere tempo cercando di raggiungere i nuovi obiettivi. Perché l'obiettivo di prendere Kiev sembra, almeno per quanto riguarda il momento, tramontato. Le truppe russe si sono ritirate da Kiev, da una parte di assedio di Kiev, e stanno convergendo tutte a est per prendere la città di Mariupol, per conquistare completamente il Donbass e per Kharkiv, che è al nord al confine con la Bielorussia.
Beh, si può dire che la resistenza di Kiev è stata veramente... stoica, resterà veramente alla storia, perché a un certo punto, proprio all'inizio della guerra, sembrava essere capitolata in pochi giorni. Invece, come aveva predetto tra l'altro la redazione Difesa e Sicurezza, avevano fatto male i conti. La resistenza è stata assolutamente efficace, nonostante ovviamente si registrino perdite clamorose, e qui chiediamo conferma a voi: la città è praticamente inesistente, da rifare da zero.
Assolutamente, parliamo di Mariupol, che è stata praticamente rasa al suolo o quasi. Sembra ci siano, almeno, perché non ci si può accedere, per cui non è possibile avere conferme dirette ufficiali, ma si parla di migliaia di morti.
Mamma mia.
Quando in teoria, se noi pensiamo che almeno secondo le cifre ufficiali, in tutta la guerra fino adesso, i morti sarebbero meno di 2.000. A Kharkiv si parla di almeno 5.000 morti. A Mariupol si parla almeno di 5.000 morti.
Mamma mia, stavo vedendo, è sempre impressionante parlare di un periodo in cui la guerra, centinaia di vittime al giorno, neanche se sono nel 1940, e sì, stiamo più o meno ridotti così, un ascoltatore stava scrivendo e leggevo. Mosca si ritira dal nord, l'esercito russo si è ritirato dall'Ucraina settentrionale, lo riferisce l'intelligence militare britannica, ma un buon numero di queste forze militari russe saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass.
Esattamente. Il problema è che c'è un'esplosione di violenza nei confronti e di crudeltà gratuita nei confronti dei civili, anche bambini, perché l'esercito russo sta impazzendo, o almeno, mi spiego meglio, i soldati di leva sono stati mandati all'inizio da Putin, convinto di essere accolto con i fiori e di prendere il paese in 10-15 giorni, così non è stato, e questi soldati sono rimasti senza una linea, una catena di comando, senza rifornimenti e completamente abbandonati a loro stessi. Il problema è perché molti di questi sono impazziti e per stress, per disperazione, per qualunque cosa stanno commettendo le più grosse atrocità.
Questo se lo stiamo leggendo. Due messaggi in contrasto, ma ci piace anche dare la libertà d'espressione. Che bello Baghera, complimenti a tutti, grazie. Mi piace la leggerezza con cui affrontate le cose, a volte invece prendete argomenti più seri. Lo so, ma questo è un programma di attualità e quindi non possiamo ogni tanto non aprire una finestra su quello che sta succedendo. La leggerezza di Baghera, l'abbiamo detto tante volte, nasce con la voglia di regalare distrazione, però poi ogni tanto ci sta anche informarsi, come aveva fatto anche, come aveva detto prima Peppe Mangiaracina e minchia che ridere. Un altro messaggio: beh, in Turchia mi sembra il posto giusto per parlare di pace. La Turchia ha solo chiuso e arrestato tutti gli oppositori ed Erdogan ha mandato in strada i carri armati. Un paese liberale. Non è proprio assurda questa critica, mi sembra che abbia un fondamento di verità.
Assolutamente sì, però la questione è che nell'ultimo biennio la Turchia, il ruolo della Turchia in tutta l'area del Mediterraneo è cresciuto enormemente e la Turchia è diventata, almeno per quanto riguarda il ruolo di mediatore, un interlocutore affidabile e un interlocutore primario, al pari delle grandi potenze come Stati Uniti e Russia.
Parlavamo da un po' di tempo proprio con voi del ruolo essenziale degli hacker in questa guerra, del fatto che ci sia stata un'inversione. La prima suggestione ve la propongo per capire cosa pensate voi. Io ho avuto la sensazione, da docente all'università del corso di Influencer e Leadership Studies, che all'inizio della guerra nel nostro immaginario c'era l'hacker, che era il cattivo, quello che entrava, rubava soldi, faceva truffe, e l'influencer, che era il figo, perché vive in mezzo ai soldi, alle belle ragazze e tutto quanto. Durante la guerra mi sembra che i ruoli si siano invertiti. Gli influencer stanno dando il peggio di loro. Parlo delle influencer russe in lacrime, del fatto che abbiano distrutto la borsa Gucci come un'incredibile protesta. Gli hacker invece stanno dando una mano veramente seria alla guerra. È una sensazione solo mia o si sono invertiti i ruoli?
Assolutamente vera. Ci sono hacker, diciamo, buoni o che cattivi, nel senso chi parteggia per uno e chi parteggia per un altro. Il discorso è che l'Ucraina è stata ha lanciato un grido d'aiuto a livello internazionale chiedendo a tutti gli hacker del mondo di aiutarla a difendersi da questa aggressione, non di attaccare ma di difendersi, e la chiamata ha creato per la prima volta quella che viene definita la prima guerra mondiale cyber. Si parla di numeri tra 500.000 e 1 milione di persone, si sono schierate in vari tipi di strutture, non strutture, gruppi e sottogruppi a sostegno dell'Ucraina. Di contro la Russia gioca con degli assetti specializzati dei servizi segreti militari del GRU, di gruppi che si chiamano APT, Advanced Persistent Threat, collegate da sempre all'establishment russo, e si stanno combattendo nel cyberspazio. Ma teniamo presente un concetto: la parola hacker è una parola usata molto male alla fine, perché l'hacker è nato negli anni 60.
Addirittura?
Sì, assolutamente. È nato negli anni 60 per come una specie di gioco per esplorare. Infatti l'hacker è un esploratore. Poi c'è l'hacker che compie azioni malevole, il black hacker, c'è il white hacker che compie azioni buone, per quelle che noi definiamo buone, c'è il grey hacker, che è un hacker che comunque è assolutamente indipendente e che si fa i cavoli suoi. Però dire hacker è troppo vago.
In questa guerra di cyberspazio si è schierato un bel colosso, però, perché parlavamo anche di hacker piccolini, ma qui sì, la notizia è che Microsoft ha bloccato il tentativo di un attacco hacker da parte delle spie militari russe che avevano l'obiettivo di colpire obiettivi ucraini, europei e americani. In un post sul blog, l'azienda americana ha affermato che un gruppo soprannominato, lo leggo, fa un po' ridere, scusate, Strontium, stava utilizzando 7 domini internet per spiare organi governativi e think tank nell'Unione Europea. È vero?
Assolutamente sì. Strontium è uno degli acronimi di questo gruppo, ce ne sono tanti, perché di solito a seconda del paese, diciamo del link di appartenenza, assumono vari H, cioè alias. Microsoft però è intervenuta ed è riuscita a bloccare questo gruppo. Tenete presente che Strontium si chiama anche APT28 con Storm, Sofasi Group, Sednit e ha anche altri nomi, a seconda dell'azienda di software che lo ha tracciato. Ognuno gli ha dato un suo nome.
Ma perché questo nome, chiedono gli ascoltatori? Effettivamente è un po' strano per noi italiani.
Non guardate la parola in italiano, cercate l'elemento chimico. L'elemento chimico numero 38 è lo stronzio, si chiama stronzio davvero.
E che particolarità?
è un metallo alcalino, cioè, però questo non vi so dire onestamente perché si chiamino in questo modo piuttosto che un altro.
Comunque sono collegati a quell'elemento, andatevelo a cercare assolutamente.
Sembra di sì, tra le varie teorie c'è anche questa, però con gli hacker non c'è mai un'attribution certa e una certezza per quanto riguarda informazioni, a meno che non siano loro stessi a comunicarle.
Il ministro degli esteri ucraino era stato molto chiaro dicendo: ho tre richieste per voi, armi,
sì, assolutamente.
Gli Stati Uniti stanno, sembra, rispondendo all'appello, inviando a Kiev migliaia di armi inviate in Ucraina, più di 12.000 sistemi anticarro, centinaia di droni suicidi che non so cosa siano, ora ne parliamo insieme, 1.400 sistemi aerei. Innanzitutto vediamo se è vero, confermatocelo o meno voi della redazione, e poi cerchiamo di capire cosa sono. È tutto vero?
Assolutamente sì, anche la NATO lo sta facendo, anche l'Italia lo ha cominciato a fare, a vari tipi di sistemi di armamenti, e si sta facendo anche in ambito europeo, per cui di fatto il mondo occidentale, se così possiamo chiamarlo, sta aiutando, non è armando, sta aiutando l'Ucraina a difendersi, è diverso, sta riequilibrando i due paesi.
Resta sicuramente una guerra che non ha... una prospettiva di conclusione a breve, e considerato che praticamente tutte le vostre previsioni poi si sono avverate in redazione, anche magari semplicemente davanti a un caffè, vi state prefigurando un possibile finale o anche voi siete in alto mare, non ci sono segnali da questo punto di vista?
Allora, ci sono due ipotesi al riguardo. La prima è che la Russia, come ha detto oggi Dmitry Peskov, che è il portavoce del governo russo, ha annunciato che la loro operazione militare speciale, perché così la definiscono, a breve si potrebbe chiudere. Questo vuol dire perché più di tanto non riescono ad avanzare, cercano di consolidare quello che loro hanno acquisito, cioè di fatto di aprire un corridoio terrestre dalla Crimea fino al Donbass e fino alla Russia. Questo è un'ipotesi, per cui potrebbe teoricamente non tanto fermarsi, ma quanto potrebbe scemare l'intensità del conflitto.
Okay.
Perché è chiaro che ci saranno comunque, anche nella migliore delle ipotesi, anni e anni di guerriglia.
Certo.
Questo è evidente, soprattutto contro i territori che dovessero rimanere in mano russa, i territori ucraini. L'altra ipotesi invece è che il conflitto continuerà in questa forma, cioè in una forma abbastanza tradizionale, ma anche qui non può durare più di tanto. Putin, nonostante il paese, nonostante l'esercito, ha risorse comunque sia limitate. Per fare un esempio molto semplice, la Russia ha fatto grandissimo uso di missili lanciati a grande distanza per evitare chiaramente che le truppe rischiassero. Bene, per fare i missili, anche per lanciarli, una volta che tu ne hai lanciati 100, per costruirli fisicamente ci vuole un X tempo. Per cui non sono subito disponibili,
e quindi
puoi clonare.
E lì il gap si crea. È stato come sempre molto utile e prezioso chiacchierare con la redazione Difesa e Sicurezza. Andate se volete sul sito, sul blog, ovunque, basta scrivere su Google ad approfondire quello che ci siamo detti. Noi ci colleghiamo molto presto perché l'argomento, ahimè, non sta scemando. Grazie davvero. 18:57, canzone e GR Radio.
Grazie a tutti e buonasera.